Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Prima di iniziare il nostro argomento sull'architettura, sul design, sulle curiosità che circonda la nostra realtà che noi vediamo ogni giorno, vi voglio ricordare di seguirmi su Spotify. Se volete, se vi piace questo podcast, mettete 5 stelle, date una recensione e soprattutto dovete anche sapere che nella descrizione di ogni podcast c'è la possibilità di lasciare un commento che ovviamente renderò pubblico o di partecipare in qualche puntata dei podcast a un sondaggio. Iniziamo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una cosa che diamo assolutamente per scontato. Parliamo della sedia. Noi ci sediamo ovunque e diamo per normale trovare delle sedie all'interno della casa. Ma ci sono sempre state nella storia dell'uomo? Vi faccio un esempio. Entrando in una casa giapponese, i nostri occhi europei notano subito che chi la abita in genere si siede per terra, su mobili molto bassi. Da che cosa deriva questa differenza di sedute vedute? Perché in Estremo Oriente, fino a qualche decennio fa, le sedie non esistevano. Un primo antenato della sedia risale all'antico Egitto. Più che una vera e propria sedia, oggi la paragoneremo a un trono. Era l'unico oggetto rialzato pensato per far sedere qualcuno. Tuttavia, era ben lontana da essere intesa come un mobilio d'arredo per l'abitazione e certamente non era pensata per tutti. Solo il faraone, o una figura che si trovava molto in alto nella piramide sociale di quegli anni, poteva utilizzarla. Nell'antica Roma, invece, ha fatto la sua comparsa la serra curulis, che è una sedia a X pieghevole usata unicamente dai re e dai magistrati, da qui il nome curulis o curulis della curia. E questo tipo di sedia ha fissato le basi per lo sviluppo della sedia contemporanea. Pensate un po' da quanto tempo arrivano, quanta storia hanno le sedie nella nostra quotidianità che troviamo ovunque. Poi si è lentamente evoluta durante il Medioevo, durante il quale ha continuato ad essere un'esclusiva sempre del clero e dei ceti nobiliari, conservando sempre quei caratteri sfarzosi distintivi. Solo a partire dal 1400 l'evoluzione della sedia ha avuto un'accelerazione fino a diventare, nella modernità, l'oggetto di design, rivisitato, stravolto innumerevoli volte, che conosciamo oggi. Tra i motivi principali e più plausibili sul perché in Occidente si usano la sedia c'è la questione della postura. Tra il 700 e l'800 una serie di studi sull'ortopedia dicevano che sedersi per terra richiedesse uno sforzo eccessivo per la colonna vertebrale e sostenevano la necessità di un appoggio per la schiena per ottenere il rilassamento del corpo. Sedersi per terra richiederebbe anche abiti adeguati che ne facilitino l'atto, come ad esempio un kimono, i sandali giapponesi. Il modo di vestire occidentale, invece, non lo permetteva facilmente. E per queste ragioni, che sono abbastanza banali, si potrebbe spiegare perché sarà difficile che si abbandoni mai l'abitudine di usare delle sedie per sedersi. Queste, in maniera grossolana, sono la ragione, anche un po' banale, che può spiegare perché non abbandoneremo mai l'abitudine di usare delle sedie per sedersi. In effetti, la sedia ha sempre avuto origine in contesti in cui vigeva un potere regale, che era l'unico che poteva beneficiare di questo mobile. I re davano prova della loro magnificenza attraverso lo sfarzo, quindi quanto più poteva essere grande il trono, tanto più appariva maestoso chi ci si sedeva. L'idea di alto e di basso era impiegata anche per rappresentare la gerarchia sociale. Quanto più si era in alto, tanto più si ricopriva una carica importante. Sollevarsi da terra, quindi, deriva dalla volontà di dimostrare la propria superiorità sugli altri. Fino a meno di un secolo fa, la sedia faceva proprio parte di una serie di oggetti che servivano a testimoniare, anche in via simbolica, la presunta superiorità dell'Occidente sulle colonie. C'è una stranissima fotografia, un'immagine, che risale dal periodo fascista italiana, che si intitola Banchetto in Etiopia, e la puoi cercare su Google e vederla, che ritrae due soldati italiani in una spedizione nella giungla del paese africano. I soldati indossano abiti lunghi e bianchi e sono seduti a un tavolo. Ci sono anche le sedie, ovviamente, e sono intenti a mangiare. Il tutto con un uomo etiope che sta di fronte a loro, in piedi e quasi nudo. È una foto estremamente simbolica. Nessuno mai si sognerebbe di portarsi nella giungla un tavolo e delle sedie alte, e nemmeno dei vestiti lunghi, bianchi, che non fanno certo parte dell'outfit più adatto a quel clima. È una scena veramente surreale, ma ha uno scopo ben preciso. L'abito bianco e lungo si contrappone alla nudità e al colore nero della pelle dell'etiope. Il tavolo e le sedie, invece, sono il simbolo di una civiltà, sfoggiato agli abitanti della giungla che mangiavano per terra o in piedi. Quindi questa foto è entrata a far parte dell'apparato di propaganda che serviva a giustificare la colonizzazione italiana dell'Etiopia. Al pubblico doveva arrivare l'idea che fosse giusto civilizzare i paesi africani, perché privi di quelle abitudini necessarie per essere considerati civili. In questo caso, oggetti banali come le sedie diventano prove di civiltà che legittimano il predominio e lo sfruttamento dell'Occidente sull'Africa. Per quanto riguarda l'Oriente, qui torniamo al Giappone, invece il discorso è di tutt'altro genere. Innanzitutto, il legame dei suoi abitanti con il mondo della natura è meno scontato di quello che si può pensare. In Giappone esiste un'espressione millenaria che dice pressappoco così, mono no aware, che è intraducibile in qualsiasi altra lingua del mondo. Indica una sensibilità dell'uomo verso le cose, e questo tipo di sensibilità si proietta nel modo di vivere, ma anche sulle scelte estetiche. Sedersi sul pavimento pone a stretto contatto l'uomo con la terra. Nel buddismo Zen nato in Cina è fondamentale il ruolo del vuoto. Nel Sutta Nipata si afferma che contemplare il mondo come vacuità porta all'eliminazione della paura verso la morte. Gli antichi giapponesi credevano che gli spazi vuoti delimitati da mura potessero essere scelti dai kami, che sono delle divinità della natura, un po' come i genius loci di memoria romana. E questi erano luoghi in cui loro potevano fermarsi ed entrare. Su questa filosofia è nato il tempio dello Shinto. Come ogni contenitore vuoto, è pensato per contenere qualcosa anche di immateriale. La filosofia del vuoto ha quindi influenzato l'arte, la letteratura, la musica e il design dell'Oriente sin dai tempi antichi. E per quanto riguarda il Giappone, il senso di semplicità è emerso in modo preponderante dopo la guerra civile avvenuta tra il 1435 e il 1490 circa. Durante questo periodo molti libri, sculture, abiti, manufatti sono stati distrutti completamente per stimolare una ricerca estetica indirizzata verso le cose semplici, contro la transitorietà dei beni terreni. La comparsa dei tavoli e delle sedie in Oriente risale a poco tempo fa, all'Ottocento, e tuttavia entrano a far parte della casa a tutti gli effetti solo in seguito ad alcune innovazioni tecnologiche attuali di oggi, come la TV, il computer, che sarebbe scomodo usufruirne da terra. Eppure, anche in questo caso, i mobili di matrice occidentale sono stati reinterpretati in modo da renderli bassi. Le differenze riguardano anche il design. Uno sgabello risalente agli anni 50 di Riki Watanabe, ad esempio, si ispira alle forme dei tori, portale di accesso al tempio shintoista. Fondamentale è anche il ruolo della cerimonia del tè, in cui a tutt'oggi è tassativo stare chinati per terra. Addirittura la porta di accesso alla stanza riservata a questo rito è volutamente bassa. Impone a chi entra di inchinarsi sin dall'inizio. Nella cultura giapponese del tè, è parte integrante dello Zen, la sua preparazione richiede un atto meditativo. La stanza, quindi, in cui avviene la cerimonia è lo spazio più vuoto della casa, secondo un'estetica che prende il nome di wabi-sabi, due termini che indicano insieme la bellezza delle cose semplici, austere, povere, dismesse e logorate dal tempo. e la semplicità più assoluta della stanza del tè ha uno scopo, non ci deve essere nessun elemento che possa distrarre l'uomo dalla meditazione. Gli spazi pieni sono simboleggiati dalle travi, il resto deve essere vuoto per creare un'alternanza. L'atto di ispirare ed espirare è esso stesso la riproduzione di pieni inspirazione e di vuoti espirazioni. In questo contesto è necessario indossare il kimono, ma non per un fatto di comodità nel sedersi, come sosteneva un antropologo famoso, Gordon Hewes. La lunghezza di questo abito non è stata pensata per semplificare i movimenti corporei. Il primo kimono, anzi, era composto addirittura da 12 strati di stoffa. La larghezza dell'abito produce il vuoto tra il tessuto e il corpo, creando un forte spazio energetico. Quindi gli abiti si possono adeguare a uno stile di vita, ma non dipendono necessariamente dalle scelte di postura o viceversa. Si può dire, tutt'al più, che sono complementari in quanto comunicano il medesimo concetto culturale. Nella contemporaneità, designer giapponesi come Miyake, Kawakubo hanno introdotto abiti in stile occidentale volutamente larghi che si ispirano al kimono, eppure non ce ne sarebbe bisogno. Ora si possono sedere sulle sedie, il ma è un concetto troppo radicato nella civiltà giapponese perché qualsiasi abitudine occidentale possa mai estirparlo. Ed ecco perché in Occidente abbiamo le sedie, mentre in Oriente le sedie non sono così popolari, utilizzate come oggi.